Ave Maria, una buona sera a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Oggi ci incontriamo in una veste diversa, in una tavola rotonda, per presentare un libro che sta letteralmente facendo il giro del mondo. E inizio già salutando e accogliendo uno degli autori del libro, l'altro permettetemi, sono io, il signor José Antonio Ureta, che è collegato con noi dalla Francia.
Buonasera, un grande piacere, un grande onore essere in questa tavola rotonda.
Questo sarà il primo programma che dedicheremo a questo tema. Poi faremo almeno 6 o 7 o 8, vediamo quanti riusciamo a fare, spiegando questo libro e poi ad ottobre, quando ci sarà il sinodo, perché è di questo che si tratta, il sinodo sulla sinodalità, e cercheremo di fare commenti in tempo reale di cosa sta succedendo nel sinodo. Io anzitutto, carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, vi presento il tema del quale tratteremo, che è questo libro, Processo Sinodale, un vaso di Pandora, scritto, come vi ho detto, dal professor José Antonio Ureta e dal sottoscritto, con, e questa è una cosa molto più importante, chiaramente, una bellissima prefazione del cardinale Raymond Leo Burke. Questo libro, come ho detto, è stato pubblicato in 8 lingue in praticamente tutto il mondo, è stato inviato a quasi tutti i vescovi del mondo e a tantissimi parroci, è stato inviato alle persone che contano nel mondo cattolico e poi messo a disposizione sia gratuitamente in formato PDF, ebook, tutti questi formati online digitali, sia nella sua versione cartacea. E devo dire che l'impatto è stato una cosa assolutamente impressionante. Non ci aspettavamo un impatto così profondo e così esteso. Tanto per dirvi l'ultima, ieri sull'aereo di ritorno dalla Mongolia, voi sapete che tradizionalmente dal Papa Giovanni Paolo II, i papi quando ritornano da un viaggio all'estero fanno una tradizionale conferenza stampa sull'aereo. E allora ieri, rientrando dalla Mongolia, un noto giornalista molto famoso, Antonio Pelaio, uno dei decani della stampa estera a Roma, ha fatto a Papa Francesco una domanda su questo libro, alla quale domanda Papa Francesco ha risposto. Voi potete leggere questo scambio nei giornali di oggi, martedì. Quindi è un libro sul quale si parla addirittura ai più alti livelli della Chiesa. E è impossibile dare tutte le notizie pubblicate su questo libro, vi dico soltanto che se ne sono occupati i maggiori giornali e i maggiori mezzi di comunicazione del mondo intero, dal New York Times al Washington Post, al Figaro di Parigi, qui in Italia ne hanno parlato tutti, a cominciare dalla Repubblica, evidentemente con un tono piuttosto negativo. Stiamo parlando quindi di un libro che sta avendo molto, ma molto successo. E di cosa tratta questo libro? Allora, io, carissimi ascoltatori, io vi darò un riassunto del tema, salvo poi lasciare la parola al professor Ureta per parlare un po' più dei contenuti dottrinali, cioè un po' più del nucleo del libro. Anzitutto, il titolo è Processo Sinodale, di cosa stiamo parlando? Nel 1965 Papa Paolo VI con un motu proprio, apostolica sollecitudine, instaurò il Sinodo dei Vescovi. È un organo permanente, cioè che si riunisce periodicamente, esterno alla curia romana, cioè non dipende da un dicastero e Vaticano, ma è un corpo esterno, che riunisce i vescovi di tutto il mondo. Questo per attuare o per cominciare a attuare la cosiddetta collegialità, uno dei temi principali del Concilio Vaticano II, un termine molto elastico, che anche ammettendo alcune sfumature legittime, buone, eccetera, è stato abusato, usato ed abusato a piacere per introdurre nella Chiesa riforme nella sua struttura. E quindi ecco che dal 1965 c'è questo sinodo, questa assemblea permanente del Sinodo dei Vescovi, questo è il nome ufficiale, che si riunisce regolarmente per discutere di un tema fissato dallo stesso pontefice, il Papa fissa il tema. Tratta di un organo non deliberativo, cioè che non ha potere decisionale, ma meramente consultivo, cioè un sinodo si riunisce, discute su un tema specifico e produce quello che si chiama un documento finale. Il Papa poi prende questo documento finale e con base in questo documento fa una esortazione apostolica post-sinodale, che può prendere in considerazione o no il documento finale del Sinodo. Questa esortazione apostolica, ecco che questa sì è magistero perché è un documento ufficiale proveniente dal Papa. Nell'anno 2015, Papa Francesco annunciò profondi cambiamenti nel Sinodo dei Vescovi. Dice che la Chiesa deve essere costitutivamente sinodale, cioè la Chiesa non può essere, diceva e dice Papa Francesco, una piramide. Noi dobbiamo rovesciare la piramide. Questo lo ha detto nel famoso discorso del 2015 in occasione del 50° della fondazione dell'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi. E lui annunciò riforme, profonde riforme nella struttura e nel modo di operare del sinodo. Queste riforme furono ufficialmente approvate e proposte nel 1918 con una Costituzione Apostolica Episcopalis Communio. Le riforme di Papa Francesco sono diverse. Anzitutto, dice che visto che tutto il popolo di Dio è infallibile nella sua fede, questo lo spiegherà fra poco il professor Uretta, allora un sinodo non può restringersi ai vescovi, non è un sinodo dei vescovi, deve essere un sinodo di tutto il popolo di Dio. Quindi c'è una fase preparatoria consultiva nella quale si consulta il popolo di Dio per sentire cosa dice lo Spirito Santo attraverso la vox populi, la voce del popolo di Dio. Poi un secondo cambiamento è che se lui lo decide, cioè se il Papa decide, il documento del sinodo passa ad essere ipso facto un documento magisteriale, senza dover passare per il filtro, diciamo, del Papa e la esortazione apostolica. Il documento finale, se il Papa lo desidera, passa ad essere direttamente un documento magisteriale. E poi c'è una terza fase, la fase applicativa, recettiva del sinodo, che il sinodo deve essere proposto al popolo di Dio, quindi c'è un secondo dialogo col popolo di Dio. Tutto questo per cominciare ad attuare una visione della Chiesa che introduca un nuovo modello tenete bene in conto questa parola, un nuovo modello di Chiesa costitutivamente sinodale, cioè la Chiesa smette di essere una struttura gerarchica e passa ad essere una struttura più democratica. Ed ecco che la Chiesa si strutturerebbe in sinodi parrocchiali, sinodi diocesani, sinodi nazionali, eccetera, eccetera, cambiando fondamentalmente la sua costituzione organica, cioè la sua struttura. Un terzo punto è che questo sinodo, che si reunirà, che è cominciato già un anno, quasi due anni fa, con la fase consultiva, adesso viene la fase cosiddetta celebrativa, cioè propriamente la celebrazione del sinodo, a partire del 3 ottobre, quindi fa un mese. Un punto importante, e io mi fermo qui, è che a differenza di tutti gli altri sinodi, ce ne sono stati già 15, questo sarebbe il 16º, a differenza di tutti gli altri sinodi, questo sinodo non tratterà di un tema specifico, bensì delle stesse strutture della Chiesa. Ecco perché lo si chiama sinodo della sulla sinodalità. E si intende, un altro elemento importantissimo, non giungere a certe conclusioni dottrinali, cioè questo santo sinodo decide che A, B, C. No, si vuole aprire un processo di riforma della Chiesa che una volta aperto non finirà più, non finirà mai. Ed ecco perché abbiamo chiamato questo libro non sinodo, ma processo sinodale, perché è di questo che si tratta, di un processo sinodale. Quindi mettiamo insieme tutti questi fattori e noi vediamo che questo sinodo non è un sinodo ordinario, è un sinodo che alcune persone, promotrici di questo sinodo, vorrebbero fosse uno spartiacqua nell'istoria della Chiesa. Qualcuno addirittura ha lanciato l'espressione un Concilio Vaticano III per la Chiesa. Quindi i suoi promotori si aspettano tanto, tantissimo di questo sinodo. Grazie a Dio, non per causa di questo libro, però col contributo di questo libro, il dibattito sul sinodo si è acceso. E sono venuti fuori tantissime opinioni autorevolissime, parlo di cardinali, di vescovi, di teologi, che stanno cominciando a, non dico criticare per spirito di critica, ma a sollevare dei problemi. Ma se fate questo, questo è conforme alla tradizione, sì o no? Ma cosa intendete fare? E quindi c'è il pericolo che questo processo sinodale si trasforma in un vaso di Pandora. Vi ricordate questa figura della mitologia greca, che Pandora apre queste scatole, questo vaso, e da lì nascono tutti i mali del mondo. È una metafora quasi del peccato originale in termini cristiani. C'è questo rischio. Ma grazie a Dio ci sono anche le voci che cominciano a manifestarsi e a sollevare delle preoccupazioni. Ma per esempio, con questo veramente chiudo, ci sono diversi ex anglicani, cioè perfino ex vescovi anglicani, che dicono: guardate, che no, adesso cattolici, guardate che noi abbiamo fatto il nostro cammino sinodale dagli anni 50 e guardate il disastro che è stato. La Chiesa anglicana sta praticamente sparendo, se non fossero le tradizioni britanniche della Chiesa anglicana non resterebbe praticamente nulla. E questo in buona misura per l'applicazione di un cammino sinodale, in questo caso anglicano, iniziato negli anni 50. Detto questo, che fa un po' di introduzione, io lascerei la parola al signor Ureta, che scritto la parte più dottrinale di questo libro, quindi conosce perfettamente tutti i temi implicati nel prossimo sinodo su una sinodalità. Prego, se volete.
Grazie. Penso che lo più interessante per cominciare sarebbe di dire in qualche parole cosa ha detto il Cardinal Burke, no? Che ha suscitato tanto interesse e tanto discussione nella sua prefazione, perché serve come filo conduttore dell'analisi più dottrinale di questo processo sinodale. Lui dice che adesso la Chiesa sarà definita per la sinodalità, un termine che non ha nessuna storia nella dottrina della Chiesa e per il quale non esiste una definizione ragionabile, e che la sinodalità e il suo aggettivo sinodale si sono convertiti in slogan, no? E che questo slogan hanno propiziato una vera rivoluzione per cambiare radicalmente la comprensione che la Chiesa ha di se stessa conforme a un'ideologia contemporanea che nega molto di quello che la Chiesa ha sempre insegnato e praticato. No? E lui dice che non è una questione puramente teorica, perché questa ideologia in pratica nella Germania, no? E con questo famoso Sinodale Weg, il cammino sinodale tedesco, no? E che questo cammino ha diffuso ampiamente la confusione, l'errore, e che il frutto del cammino sinodale tedesco è stato la divisione, un scisma di fatto, con gravi danni per moltissime anime. No? E lui dice, l'imminente sinodo sulla solidarietà si può temere che la stessa confusione, gli stessi errori e la stessa divisione passino a affettare la Chiesa universale, che questo infatti ha cominciato già nella preparazione, perché ha suscitato tanta discussione e divisione a livello locale. No? E, la prima cosa da dire è sulla sinodalità stessa. E come il signor Loredo, il dottor Loredo ha esplicato, questo è una nuova concezione della struttura di come la Chiesa dovrebbe funzionare. La Commissione Teologica Internazionale, alla domanda di Papa Francesco, ha detto che è un nuovo modus vivendi et operandi, una nuova maniera di essere e di vivere e di operare per la Chiesa in quanto popolo di Dio, in quanto popolo di Dio. Insistono molto in questa aggettivo, è il popolo di Dio in marcia. No? Come ha detto il signor Loredo, questo il Papa Francesco dice che è una dimensione costitutiva della Chiesa. Fino adesso le cose costitutive della Chiesa sono la fede, i sacramenti, e la comunione, l'adesione ai pastori, la successione apostolica. Questi sono elementi costitutivi. Se un elemento manca, la Chiesa non è più. Se la fede non è rispettata, non è più la Chiesa. Se i sacramenti spariscono, non ha la grazia divina nella Chiesa. E senza la comunione con i pastori e la legazione con gli apostoli, è una nuova Chiesa. Non è più la Chiesa di Gesù Cristo. Hanno aggiunto questo elemento di più. No? Questa sinodalità, no? Come modo di vivere e di operare. No? In cosa consiste la sinodalità? Prendere tutte le decisioni, no? Dottrinali o pastorali, fondandole nella voce viva del popolo di Dio. Tutto deve essere fondato la voce viva del popolo di Dio. Nel passato, quello che fonda, no, le decisioni magisteriali o pastorali è l'insegnamento di Cristo, e la pregazione di Cristo. Il Signore ha detto agli apostoli, gli invierò lo Spirito Santo perché lui gli ricorderà tutto quello che io ho insegnato. Voi dovete andare e pregare questo. E San Paolo dice, sì, un angelo venisse a dire cosa contraria, deve essere rifiutato, rigettato, no? La conseguenza di questa nuova concezione, che tutte le decisioni sono prese sulla voce fondante del popolo di Dio, è questa immagine della piramide invertita che ha dato il Papa Francesco in questa locuzione alla quale il professor Loredo si è riferito, no? Per il cinquantenario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi. E il cardinale Gresh, che è il segretario del Sinodo dei Vescovi, in una riunione con i vescovi della Irlanda, ha citato una teologa femminista nordamericana, Amanda Ocean, è una laica, ma è teologa, e commentando in questa immagine della piramide invertita, lei dice che è in realtà una rifondazione dell'autorità nella Chiesa, una rifondazione dell'autorità come dipendente della recezione, l'ascolto e l'apprendistato per i vescovi di quello che il popolo vuole. Papa Francesco, con questo Amanda Ocean dice con questo la divisione tra la Ecclesia Docens, la Chiesa insegnante e magisteriale, e la Chiesa Dicens, la Chiesa insegnata, disparisce, sparisce. Tutti, e Papa Francesco ha insistito in questo, i vescovi apprendono e insegnano, e il popolo la medesima cosa, no? E dunque, così l'autorità magisteriale, decisionale della Chiesa diventa circolare, comincia dal popolo a una dimensione di discernimento da parte dell'autorità, di quello che il popolo vuole, e dopo deve avere una recessione da quello che l'autorità ha deciso. E la Commissione Teologica Internazionale dice che in tutta decisione dovrebbe fare una distinzione tra la preparazione di una decisione, decision making, come si dice in inglese, e la posta in pratica, no? De decision taking, no? Prendere la decisione. E che sì, la seconda parte, che tomare le decisioni corrisponde al vescovo, la prima parte di preparare la decisione corrisponde a tutto il popolo, e che nessuna misura, nessuna attitudine deve essere presa senza questa ascolta previa del popolo. Il cardinale Cocco Palmerio, parlando del Papa, no? Dice che un Papa non dovrebbe, no? E questo sarebbe molto buono per le relazioni ecumeniche con le chiese ortodosse e scismatiche. Il Papa nunca dovrebbe compromettersi a mai prendere una decisione se non c'è previamente un consenso di tutti i vescovi, di tutti i fedeli con questa decisione. E se non c'è questo consenso, dovrebbe aspettare fino a quel consenso si stabilisce. Questo, infine, è una democratizzazione totale della Chiesa. È assolutamente inaccettabile. Perché? Perché la Chiesa è fondata in realtà sul sacramento dell'ordine, la sua struttura visibile. Dio Padre ha inviato il Signore, no, per la sua opera di redenzione e di salvazione, con il triplo potere di santificare, insegnare e governare. Il Signore ha trasmesso questi poteri agli apostoli. Ci sono tutti i passaggi del Vangelo in cui gli trasmette questi poteri. E dopo gli apostoli hanno trasmesso ai suoi successori con l'imposizione delle mani. Con l'imposizione delle mani e le formule si chiama lo Spirito Santo per trasmettere questi triplo poteri, questi munus. No? È questo che fonda la Chiesa. E ci sono nella Chiesa, e questo lo dice il Concilio Vaticano I, no? Quelli che insegnano, santificano e governano, e quelli che sono santificati, sono insegnati, sono governati. Ma con questo modello sinodale, questo sparirebbe. Sparirebbe. Tutti sarebbero al medesimo tempo, no? Insegnanti e insegnato, insegnati, santificanti e santificati, no? E governanti e governati. Una vera democrazia. Dunque non è più la Chiesa di Cristo, è una Chiesa nuova che corrisponde al modello di Chiesa che si desideravano Hans Küng e Leonardo Boff, no? Che era una rifondazione della Chiesa a partire delle comunità di base. So, questa è una vera, vera rivoluzione. Noi, discutiamo tra noi quel titolo mettere o processo sinodale o rivoluzione sinodale, perché in realtà è una vera rivoluzione. Se questo processo va fino al termine ultimo, sarà un capovolgimento totale della Chiesa di Dio. Penso che talvez il professor Loredo vuole fare qualche intervento perché ci sono altre cose dottrinali da dire concernente l'ascolto, ma non quero rubare tutto il programma.
No, ma questo che lei ha detto è già l'essenza, perché quando si manomette la struttura della Chiesa, si manomette quello che è il fondamento, tutto il resto è una conseguenza. E io lo dico già, lo dico anche alle suore che stanno gestendo il background, che stanno gestendo la parte dietro le quinte di questa diretta, e se qualcuno vuole fare una domanda la può mandare in chat e noi con molto piacere rispondiamo. Comunque, vedete, carissimi ascoltatori, quello che ho detto all'inizio, cioè tutti gli altri sinodi avevano un tema specifico, la famiglia, i giovani, la nuova evangelizzazione. Poi c'erano i sinodi locali, per esempio il sinodo amazzonico di qualche anno fa, eccetera. Questo sinodo mette le scure alla radice per reinventare, questa è una parola coniata da Leonardo Boff, che è molto usata poi nei commenti sul sinodo, reinventare la Chiesa, reimmaginare la Chiesa, rifondare la Chiesa. E voi direte, va, ma noi non avete parlato degli omosessuali, dell'ordinazione delle donne, eccetera. Come entrano questi problemi? Io può darsi che rube qualcosa al signor Ureta. Comunque, se si tratta di ascoltare, perché questa parola ascolto è una delle parole fondamentali di tutto il processo sinodale, bisogna ascoltare il popolo di Dio per sapere quello che lo Spirito Santo dice alle chiese. E questo ascolto, dicono i documenti del sinodo, perché, parentesi, questo nostro libro è basato esclusivamente su fonti sinodali, cioè sulle stesse documenti del sinodo, nonché su autorevoli dichiarazioni di cardinali, di vescovi e di qualche teologo. Di nostro propriamente c'è veramente poco, c'è un po' mettere in ordine però è tutto con citazione degli stessi documenti sinodali. Ebbene, gli stessi documenti sinodali sottolineano molto questo primo passo del processo e poi fondamentale del sinodo, che è l'ascolto. Ora, all'interno dell'ascolto dicono bisogna ascoltare soprattutto le minoranze emarginate e quindi le minoranze etniche, le minoranze le minoranze culturali, eccetera, e in queste minoranze, in modo molto speciale, questi tutti i documenti lo menzionano, le persone LGBT, LGBTQ+, eccetera, cioè tutta questa teoria del genere, le persone omosessuali praticanti, le femministe, le coppie di fatto. Perfino i documenti del Sinodo parlano di famiglie poligamiche, e addirittura persone non cattoliche, cioè persone di altre religioni o che non hanno nessuna religione. Queste minoranze emarginate devono essere ascoltate in modo molto speciale. A quale scopo? Perché lo slogan del sinodo è il camminare insieme. Ora, camminare insieme vuol dire includere a tutti. Se qualcuno viene escluso, non si è più insieme, c'è una discriminazione. Quindi camminare insieme, questo è il titolo del sinodo, camminare insieme. Per una inclusione radicale di queste minoranze. Attenzione al termine inclusione. Non è una accoglienza, la Chiesa ha sempre accolto tutti. La famosa massima, la Chiesa accoglie il peccatore, ma non il peccato. Il peccatore sempre sarà accolto nella Chiesa, purché si converta, chiaramente. Comunque, inclusione non vuol dire accogliere, inclusione vuol dire portare dentro così com'è. Quindi si porta all'interno della vita della Chiesa non soltanto il peccatore, ma anche il peccato. Perché chiedere una conversione è discriminare, è discriminatorio, questo non si può. Ed ecco che questo è il prossimo passo per includere radicalmente queste minoranze tipo gli omosessuali, LGBT, le femministe, eccetera, così come sono, bisogna per forza cambiare la dottrina della Chiesa, perché se noi operiamo col magistero morale della Chiesa, come esso è oggi, per esempio, non si possono ordinare persone, parlo degli uomini, con chiare tendenze omosessuali. Questo è un punto della disciplina nei seminari che è stato da sempre messo in pratica. Ora, questo è discriminatorio, quindi se dobbiamo includere gli omosessuali praticanti, non possiamo chiudere a loro nessuna porta, neanche quella del sacerdozio. Quindi dobbiamo ordinare anche omosessuali praticanti. Le donne devono essere incluse in modo radicale nella vita della Chiesa senza chiuderle nessuna porta. Ora, alcune porte sono di per sé chiuse, per esempio l'ordinazione femminile è un tema non solo dei 2000 anni di storia della Chiesa, ma dichiarato ufficialmente chiuso da Papa Giovanni Paolo II, che ha fatto un documento e dice: questo tema è chiuso, le donne non possono essere ordinate perché non hanno la materia perché il sacerdozio è una partecipazione al sacerdozio con S maiuscola che è di nostro Signore Gesù Cristo, che era un uomo. Ma in ogni caso Non si può escludere quindi le donne dal sacerdozio o almeno dal diaconato, ma non si può escluderle nemmeno da cariche di governo nella Chiesa. Ed ecco che sì, dobbiamo includere e le donne dobbiamo includere ad ogni livello. Uno si domanda, ma dove ci fermiamo? Avremmo addirittura una papessa, come la mitica, la fantomatica, perché non è un fatto reale, papessa Giovanna è del Medioevo. Perché se qualcuno dice sì, donne prete sì, donne vescovi sì, ma donne papesse no, allora staremmo discriminando e questo non si può. Quindi ecco il vaso di Pandora. Quando si aprono queste argini, non c'è modo di fermarsi. Sureta, non so se ha
Sì,
qualche altro
per
da.
complementare, mi sembra che ritornando al problema dello ascolto, mi ricordo che una volta ho letto un dirigente dell'Azione Cattolica francese negli anni 60, quando la giovinezza dell'Azione Cattolica a Parigi sfilava insieme con il Partito Comunista, nell'atmosfera del maggio 68, no? Diceva così che la Chiesa aveva passato dalla conquista all'evangelizzazione, dell'evangelizzazione alla testimonianza, della testimonianza alla presenza e della presenza allo ascolto. E che adesso la Chiesa, invece di evangelizzare, no? E questo è molto cattivo, è proselitismo, doveva essere all'ascolto del mondo, no? Boh, sì, la Chiesa sta all'ascolto del mondo e la Chiesa finisce per adottare le dottrine che stanno nel mondo, no? Perché dice il Vademecum, il documento iniziale di questo processo di ascolto del processo sinodale, dice che ascoltare è il primo passo, ma richiede una mente e un cuore aperti, senza pregiudizi di quello che pensa il mondo, quello che pensa, no, adesso la corruzione morale, l'ideologia di genere. No, no, dobbiamo ascoltare con il cuore aperto, no? E per questo, aggiunge, il primo passo verso l'ascolto è liberare la nostra mente, il nostro cuore, dai pregiudizi e dagli stereotipi. Dunque, tutto l'insegnamento della Chiesa diventano stereotipi e pregiudizi, e possono essere cambiati, no? E ancora, aggiunge, il processo sinodale ci offre l'opportunità di aprirci all'ascolto in modo autentico, senza ricorrere a riproposte preconfessionati o a giudizi preformulati. Questi sono i dogmi di fede e gli insegnamenti morali della Chiesa che non possono essere cambiati, no? Dunque è veramente di una radicalità che al fine va a cambiare totalmente la dottrina della Chiesa, la fede della Chiesa in realtà. E tanto più che in questo Vademecum diceva che era molto importante ascoltare le persone, tutte le persone nel contesto locale, no? Quelli che non praticano più, quelli che appartengono ad altre tradizioni religiose e anche quelli che non hanno nessuna convinzione religiosa, dunque gli atei. Il paradosso è che Papa Francesco dice che il fondamento di questo ascolto è che il popolo di Dio ha il sensus fidei e che questo sensus fidei è infallibile. Ma nella pratica, per capire quello che questo sensus fidei dice, bisogna ascoltare gli atei, quelli che non hanno la fede. Dunque il senso della fede, no, brota di quelli che non hanno la fede. Questo è un assurdo. Un documento più antico dell'epoca in che il cardinale Ratzinger era il prefetto della dottrina della fede, la Commissione Internazionale di Teologia ha fatto un documento concernente il senso della fede. E la prima cosa che dice è che bisogna avere la fede e che evidentemente più una persona ha una fede profonda, più questo senso è vivace. E nella misura che le persone hanno meno la fede, si misturano, ha una mescola, insieme con cose che vengono dal mondo, dal peccato, no? E non si ascolta più la fede, ma il mondo, il demonio e la carne, no? E uno di questi convertiti anglicani diceva una cosa molto, molto vera: prima di consultare il popolo bisogna catechizzarlo, perché se non lo catechizza, no, cosa va a uscire? Quello che i media diffondono, no? Dunque è un assurdo dare al processo sinodale, no, una tale importanza, questo al culto dei fedeli, invertendo completamente i valori, perché dovrebbero essere precisamente i contrari con questa fedeli che adesso praticano molto poco e conoscono poco la fede. I pastori dovevano insegnare il Vangelo e riempire la loro funzione, no? E questo mi sembrava molto importante. E concernendo il problema della integrazione radicale, perché il termine utilizzato nell'Instrumento in Laboris è una integrazione radicale, no? La prima cosa a dire che non è unicamente integrazione, no? La inclusione radicale, voglio dire, il termine che lui utilizza è inclusione radicale. Non è una mera integrazione, perché quando c'è un'integrazione, per esempio, qualche migrante che arrivano nell'Italia e si integrano alla vita italiana, no? Loro si adattano alla vita italiana e apprendono l'italiano, mangiano le paste, eccetera, eccetera, no? Questo si sono integrati, no? Quello che vogliono non è questo, è il contrario. L'inclusione è la società che riceve, che deve cambiare per adattarsi a loro che arrivano, come loro sono, no? E dunque una immensa diversità di posizione e di qua viene questa idea di Papa Francesco di una chiesa poliedrica, dove c'è luogo per tutti, 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 come ha detto a Lisbona, no? E dunque è molto radicale. Il cardinale McElroy ha preso la conclusione, per esempio, concernente l'Eucaristia, dicendo che per l'Eucaristia non si può discriminare le divorziati risposati o le persone che vivono in unioni omosessuali, perché questo, nel caso degli omosessuali, sarebbe provocherebbe una divisione nel mondo omosessuale, e questo sarebbe il male assoluto, no? E dunque e loro dovrebbero ricevere la comunione, che non è un premio per i perfetti, ma un rimedio per i peccatori, no? E dunque l'insegnamento di San Paolo, che quelli che comungano il corpo del Signore sin riconoscerlo, non comungano la propria damnazione, no? E questo è così radicale che l'arcivescovo Popretsky, che era il canonista della Conferenza Episcopale Americana, ha scritto un articolo dicendo che il cardinale McElroy diceva un'eresia, no? Pur e semplicemente, no? E questo è vero, ma è una conclusione che lui ha ritirato dell'Instrumentum Laboris dal sinodo.
Esattamente. Abbiamo più o meno 10-12 minuti ancora a nostra disposizione. Vorrei sollevare un punto che è un punto interessante, non tanto dal punto di vista dottrinale, ma dal punto di vista strategico. L'ascolto dovrebbe coinvolgere tutto il popolo di Dio. Già, come abbiamo visto, il professor Pureta ha spiegato, già il concetto di ascolto, come loro lo propongono, perché c'è anche il concetto buono, cioè i pastori devono ascoltare le pecore, però non imparare da loro perché si impara dalla dottrina di nostro Signore Gesù Cristo. Comunque, come loro usano la parola ascolto, dovrebbe coinvolgere tutto il popolo di Dio. Basterebbe che parte del popolo di Dio non fosse ascoltato perché ci fosse già una discriminazione. Ora andiamo ai fatti. Cioè, lasciamo per qualche minuto la dottrina e andiamo ai fatti. Il popolo di Dio è stato consultato, sì o no? E qui ho qualche numero dato dagli stessi promotori del sinodo. La Conferenza Episcopale Francese, per esempio, dice che ha mobilitato 150.000 persone, cioè ha consultato 150.000 persone. Comunque, chi sono queste 150.000 persone? Sono il 0,35% dei cattolici francesi. Quindi nemmeno metà per cento dei cattolici francesi è stato consultato. Poi, di come hanno consultato questi 150.000, chi lo sa? In Spagna sono stati coinvolti nel processo sinodale lo 0,77% dei cattolici. E questi numeri sono consistenti in tutto il mondo. Nel Belgio 1,04%, in Irlanda 0,54%, in Inghilterra lo 0,79%. In America Latina, teoricamente un continente importante, cattolico, eccetera, lo 0,21%. Anche in Germania, patria del Sinodaler Weg, cioè il cammino sinodale tedesco, hanno fatto una petizione online per raccogliere firme di appoggio al cammino sinodale tedesco. Sapete quante persone hanno firmato online? 12.000, essendo che i cattolici tedeschi sono 21 milioni di cattolici. Quindi, evidentemente è stata consultata una infima minoranza del popolo di Dio. E guarda caso, quando si va a vedere in concreto chi è stato consultato, sono le minoranze progressiste di sempre. In Germania lo chiamano il Linkkatholicismus, cioè il cattolicesimo di sinistra, quello che chiameremo i progressisti o i cattocomunisti, eccetera, eccetera. Quindi hanno utilizzato apparati burocratici, della Chiesa fortemente influenzati da minoranze radicali, che sono quelli che da 50 anni vogliono cambiare la Chiesa. E adesso presentano questo sinodo come opera dello Spirito Santo, che parlerebbe attraverso del popolo di Dio. Ed ecco che è sorta la critica fatta da un notissimo vaticanista, Edward Pantin, inglese, che ha scritto un libro su questo tema specifico e lo ha chiamato A Rigged Synod. Un sinodo truccato. E quindi c'è da chiedersi fino a che punto siamo di fronte a un vero sinodo o siamo di fronte all'ennesima operazione di certe minoranze radicali, ecco, progressiste o cattocomunisti, come vogliamo, di imporre una certa agenda. È una domanda che è lecito fare ripeto, non dal punto di vista ideologico, ma dai fatti. I fatti sono questi. A questo punto, carissimi ascoltatori, io direi di passare, se ci sono delle...
Se mi permette una piccola osservazione prima?
Assolutamente sì.
È lo seguente, che gli organizzatori, e anche Papa Francesco in qualche opportunità, hanno detto che questo sistema di ascolto e di dialogo tra i battezzati pone la Chiesa all'ascolto dello Spirito Santo. Adesso, se la risposta è stata per la benedizione delle coppie omosessuali, per l'inclusione delle donne nel ministero sacerdotale o diaconale, eccetera, per l'organizzazione dei comitati sinodali a tutti i livelli, parrocchiale, diocesani, nazionali, eccetera, questo non può essere la voce dello Spirito Santo. E un vescovo, il vescovo Mutzart dell'Olanda, ha detto questo è veramente un algo blasfemo, no? Una blasfemia contro lo Spirito Santo dire che queste proposte vengono da lui, no? E questo è veramente impossibile, no? Perché, come ha detto prima, il Signore ha detto agli Apostoli, lo Spirito Santo ti ricorderà tutto quello che io gli ho insegnato. E non può insegnare qualcosa di diverso.
Ed ecco perché nella prefazione il Cardinale Berg dice molto propriamente: stanno abusando del processo sinodale per imporre una certa agenda. A questo punto, carissimi ascoltatori, possiamo, ecco, una risposta de Cooperatores Veritatis, che un'associazione, un canale YouTube molto noto. Professore, ringraziandovi, chiediamo: processo sinodale, questo sinodo della sinodalità, possiamo dire che in effetti abbia messo sotto processo la Chiesa nella sua tradizione e dottrina? Cerureta.
Precisamente, loro hanno una concezione immanentista. Dio non è un Dio trascendente, ma è un Dio immanente nelle storie, nelle vicende umane. Dunque, se prima era la Chiesa che giudicava il mondo, adesso è il mondo che deve giudicare la Chiesa, e si inverte. E dunque, evidentemente che la tradizione, la dottrina delle Chiese, tutto è questionato, no? Questionato si dice in italiano...
Messo in questione,
messo,
sì,
in questione, no? in nome di qua dei diritti umani, dei valori della rivoluzione. Finalmente noi sappiamo che questa rivoluzione è satanica, no? Dunque è la Chiesa che è posta in giudizio in base alla ribellia satanica di Lucifer, no? Che ha detto: io non servo. Per me è così.
Andiamo alla prossima. Ecco, Gaetano Ragone, che salutiamo a distanza. Perché sacerdoti, religiosi, vescovi, cardinali che conoscono i fatti non si uniscono? Si sta facendo la fine del Vaticano II, dove il tradizionalismo, i tradizionalisti, alla fine firmarono i documenti, compreso Monsignor Lefebvre. Allora, è vero, nel Concilio Vaticano II ci furono reazioni, ci fu il cetus tradizionalista, il cetus internazionale in patrum, eccetera, e poi alla fine tutti firmarono il Concilio. Ironia dell'istoria, ci fu un vescovo che lo firmò due volte, una per sé, una per un vescovo che non poteva essere presente, e lo fece per delega, che era proprio Monsignor Marcel Lefebvre. Comunque, in questo caso, in quel caso, gli storici che hanno trattato del tema si chiedono il perché di quella firma generalizzata. rispondono con varie ipotesi, perché chiaramente de internis nec ecclesia non si possono giudicare intenzioni, però si possono sollevare ipotesi. Un'ipotesi era la sorvecchiante autorità e prestigio dello stesso papato. Cioè, riusciva molto difficile fare una cosa che fosse chiaramente contro la volontà del papa allora regnante. Purtroppo, non solo l'autorità del papa, ma le autorità dei vescovi, il prestigio, la figura pubblica dell'autorità nella Chiesa è molta venuta meno. Dico purtroppo perché non dovrebbe essere così. Quindi oggi è molto più facile dire certe cose e le persone, cardinali, sacerdoti, religiosi, vescovi, eccetera, si ritrovano in un'altra situazione. Ed ecco che ci sono critiche ad ogni livello. Per esempio, in coincidenza con la pubblicazione del nostro libro, 22 agosto, è uscita una lettera pastorale di un vescovo americano, Monsignor Strickland, che dice praticamente le stesse cose, cioè muove contro il processo sinodale, sempre con molto rispetto, con molta pacatezza, e delle critiche assai profonde. Quindi adesso, tanto che un articolo del giornale dice: e mentre si approssima il sinodo sulla sinodalità, aumenta il rischio di scisma. Da parte nostra mai, mai ci sarà. Però che venga percepito come che la temperatura, per così dire, sta aumentando nella misura in cui si sollevano osservazioni, domande e critiche, questo è vero. Non
Io
so se
si
sono.
potrebbe aggiungere una cosa, è che nell'epoca del Concilio non era chiaro il diritto a resistere, ma quando Papa Paolo VI ha cominciato la politica di Ostpolitik, d'apertura, no, alle paesi comunisti, no, e, si è posto questo problema di coscienza, se i cattolici dovrebbero dare la mano ai comunisti, eccetera. Il professor Plinio Correa d'Oliveira ha scritto questo manifesto di resistenza in termini molto rispettosi, ma lasciando chiaro che come San Paolo aveva resistito in pace a San Pietro, era possibile resistere al Papa, no? Quando sbaglia, no? Quando fa qualcosa che è contraria alla fede o contrario chiaramente all'interesse della Chiesa. E questo diritto, come non ha avuto nessuna risposta dal Vaticano, dicendo questo è eretico, è entrato nella mentalità dei cattolici resistenti, il principio della legittimità della resistenza. E dunque adesso è molto più facile che questo succeda. Un'altra cosa è che adesso la minoranza, diciamo, quello che propongono, no, tutto questo cambiamento, sono una minoranza. E quello che lo dice così non sono io, è Marco Politi, che è stato il vaticanista della Repubblica per molti anni, dice nel Concilio Vaticano II era la grande maggioranza, adesso è una piccola, è il 20% più o meno, no? E 30-31% sono chiaramente contro. E gli altri sono dei moderati, ma che vanno a aliarsi a un più radicale contro questa minoranza in questioni come, per esempio, l'omosessualità, qualcosa che per esempio, gli africani è assolutamente inaccettabile, no? E questo si vede chiaramente nell'episcopato, per esempio, americano, dove le figure poste per il Papa Francesco. No, non sono eletti per le carichi principali della conferenza episcopale, che tutta la conferenza episcopale è in una posizione di resistenza, no? Una resistenza un po' passiva, ma di vera resistenza. Dunque, penso che ha delle possibilità molto maggiori che all'uscita del Vaticano II dé una vera resistenza da parte di una parte ponderabile dei cardinali, dei vescovi e dei fedeli.
Perfetto. C'è un'altra domanda? Ecco, Mino Belar, che salutiamo anche a distanza. Un popolo in cammino nella storia, questa è la Chiesa secondo la teologia argentina del popolo.
È molto vero perché il Papa, citando a un autore tedesco ma che viveva in Argentina, diceva che il popolo ha una dimensione mitica, cioè non mistica ma mitica. Il popolo che elabora la cultura, la dottrina. E curiosamente quello il Papa lo ha ripetuto nel dialogo con i gesuiti portoghesi durante la giornata mondiale della gioventù e ieri o avantieri nel volo di ritorno della Mongolia, dicendo la vera cultura è quella che nasce dal popolo e quando questa cultura è distillata, no, e si separa dalla vita popolare, diventa ideologia, no? E dunque una casta che si separa dal popolo vive chiusa nelle torri di marmore, no? E completamente staccata dal popolo e visando imporre una rigidez, una dottrina astratta che non ha senso, no? Questo è veramente la teologia del popolo, no? Che è una
Esattamente.
forma di teologia della liberazione, no? Dunque, nella quale la classe dominata che doveva rivelarsi non sono i lavoratori o non sono le guerriglia, no, è il popolo insieme con il suo passato, le sue tradizioni, eccetera, contro la borghesia imperialista, no? E questo è molto presente nelle concezioni storiche, teologiche, filosofiche di Papa Francesco, no?
Bisogna ricordare che quando iniziò ad essere discussa e formata la teologia della liberazione, erano presenti e partecipanti a questi sforzi che poi diedero luogo alla teologia della liberazione tutti questi argentini, Lucio
Lucio
Gea,
Gera.
eccetera. Poi si separarono dal tronco principale della teologia della liberazione perché accusandolo di essere ideologico, se troppo marxista, ma conservando il nucleo dottrinale, che è la lotta dialettica fra quello che chiamano popolo e antipopolo. E antipopolo è qualsiasi struttura o qualsiasi idea, qualsiasi concezione gerarchica, dogmatica, eccetera. C'è un'altra domanda? Ecco, regno della preghiera. La Chiesa esiste da 2000 anni. Se questo sinodo cerca di minare la sua struttura e la sua missione millenaria, si sta dicendo che fino ad oggi non era guidata dallo Spirito Santo.
Luteranesimo, Lutero arrivato alla medesima conclusione.
È curioso che in diversi documenti sinodali si parla di conversione, cioè la Chiesa deve convertirsi, una conversione della Chiesa. Ora, conversione vuol dire svolta a U, cioè si stava andando in una direzione e si fa una conversione a U. Questo è il senso della conversione. Quando un peccatore affonda nel peccato, lui si converte, cioè fa una svolta a U e va dall'altra parte verso la virtù. Nel dire che la Chiesa si deve convertire in questo senso, come dice bene la domanda, si afferma implicitamente che la Chiesa fino ad oggi non era guidata dallo Spirito Santo. È uno dei pericoli di proporre questi nuovi modelli di Chiesa. Eccellente domanda. Potrà succedere che vivremo un sinodo infinito? Sor Ureta.
No, questo era il sogno del cardinale Martini, quando le chiedevano se era preciso un Vaticano terzo, lui diceva no, bisogna una Chiesa in continuo stato di concilio perché la Chiesa bisogna essere sempre reformanda, deve essere sempre accompagnando il movimento dell'istoria, sennò rimane retrograda, no? Questo corrisponde alla visione modernista, no? Della teologia, della storia, no? Il principio filosofico di che la verità è adequatio mentis et re, no? La corrispondenza di quello che ho nella mia mente, nel mio spirito, e la realtà. Ma Maurice Blondel, che è il filosofo del modernismo, diceva no, adequatio mentis et vitae, perché le cose non sono fisse, tutto evolve continuamente e se la mente non sta in accordo con i suoi tempi, no? Non è più vera. No? Intanto questo permette, per esempio, di dire adesso che la pena capitale è immorale, perché contraria alla dignità umana, perché adesso non abbiamo una concezione della dignità umana superiore ai secoli del passato, no? E questo cambia quello che la Chiesa ha insegnato per 2000 anni. Dunque la Chiesa, per loro no, perché la Chiesa era certa 300 anni prima, perché la concezione delle persone nell'epoca era così e la Chiesa ora deve adattarsi, no? Dunque, non finì mai.
E qui torniamo a questa parola che è assolutamente chiave per capire non solo il sinodo, ma tutta la mentalità di Papa Francesco, che è ideologia. Cioè, diciamo che c'è un sinodo che cambia diverse cose. Se noi prendiamo quei cambiamenti, quelle trasformazioni come già acquisite, come fisse, ecco che diventano ideologia. E quindi non si può avere niente di fisso perché una cosa fissa diventa ideologia e l'ideologia è il male assoluto da sfratare. Ed ecco che si apre il vaso di Pandora, eccoci tornati al senso del sottotitolo, del titolo del nostro libro, Un vaso di Pandora, cioè da dove escono mali a non finire. Eh sì, si rischia un sinodo infinito.
Infinito.
Un'altra domanda, non so quante altre ci saranno. Ecco, ieri un sacerdote mi disse che bisogna guardare la persona gay e non la morale. Mi dite come si può rispondere?
Bisogna guardare le due insieme al medesimo tempo, no? Perché San Paolo dice: no, non dobbiamo vedere tutto e vedere quello che corrisponde con la fede, quello che corrisponde con la morale, no? Dunque, il no, nostro sguardo per le persone che hanno le tendenze omosessuali è sempre uno sguardo di amore, di desiderio di conversione, di aiuto, mai un'attitudine arrogante, no? Ma bisogna dire a queste persone che si entra in un'unione omosessuale con gli atti omosessuali contro natura, un peccato contro il sesto mandamento, questo è un peccato e fino a che non si repenta e non fa il proposito di cambiare di vita, no? E le persone stanno nel peccato mortale, no? E dobbiamo fare come il Signore ha fatto con la moglie adultera, no? Non c'è nessuno per te condannare, io non ti condanno, ma vai e non pecca mai. Dunque, dobbiamo guardare le due.
È come un medico oncologo che trattando un tumore distingue fra il paziente e il tumore, cioè il tumore sta nel paziente e il trattamento va fatto al paziente. Poi quello che va, tra virgolette, ucciso, cioè cancellato, è il tumore, non il paziente. Io sto salvando il paziente cancellando il tumore.
E il medico deve guardare il trattato di medicina per sapere quale è la medicina che questo malato bisogna.
non può fare un ascolto, non può uscire alla sala di attesa della sua clinica e dire cosa dite voi che io debba fare? No, il medico è lui. Beh, scusate la battuta, ma è che le cose in una chiesa sinodale funzionerebbero così.
E quando è uscita Amoris Laetitia, e con questa idea che il Papa dice in un momento se una persona in una situazione matrimoniale irregolare, ma pensa che questa è l'unico che può fare nella situazione che si incontra, eccetera, e che in questo senso potrebbe ricevere la Santa Comunione, un francescano americano, no? Ha scritto una carta a Papa Francesco dicendo che questa era una visione molto pessimista, perché significava di dire al peccatore che per te non c'è soluzione. Per te lo Spirito Santo non ha il potere di migliorarti, di uscire da questa situazione di peccato. E dunque lei rimane così in questo pantano, in questa, no, situazione irregolare, perché la grazia divina non è onnipotente, no? Cioè, veramente questo non è un aiuto per le persone. Le persone vogliono uscire e bisogna di una mano firme per tenerli, no? E assicurarli e darle incoraggiamento per che con l'aiuto della Madonna possa uscire da questa situazione.
Esattamente. Beh, non so le suore che stanno gestendo il programma, se abbiamo più tempo, abbiamo più domande. Ecco, Ivano e Elenia, incanti. Ma la Chiesa effettivamente può cambiare divenendo democratica? Non si rischia uno scisma poiché tanti non si piegheranno agli insegnamenti che non hanno il timbro della voce del pastore che è Cristo?
Veramente la Chiesa va in questa direzione, San Paolo che dice che una persona che sbaglia e che vuole andare con le sue proprie idee, con le sue proprie pratiche, deve essere avvertito una volta in privato, una seconda volta in pubblico e se no deve essere cacciato via, perché se no è come le mele, che è una mela che è putrida, no? Come si dice in italiano?
Rovinata,
va a rovinare tutte le altre
marcia,
mele.
Una mela marcia.
Una mela marcia. Dunque, per la Chiesa e per le fedeli cattoliche adesso, noi viviamo infatti un scisma virtuale. Questa è la realtà. Sarebbe più sano. Non siamo come un corpo con dei membri gangrenati, no? Adesso sarebbe meglio veramente che questi scismatici, no? Vanno via con le sue idee cattive, no? Che rimangano nella Chiesa.
Certo. Comunque, adesso vedendo la foto ho capito chi ha fatto la domanda e vi mando un carissimo saluto da Parigi, dove il Sor Ugureta, alla Calabria, dove abita questa bellissima famiglia che ha fatto la domanda. Prego, un'altra domanda, suora? Ecco, Marina Marinelli. Per far entrare i non cattolici, faranno fuori i fedeli che si sforzano di seguire gli insegnamenti della Chiesa. È un atto di autodistruzione, è quello che vogliono. È un fatto fisico che due realtà opposte non possono stare insieme. Dove entra una, esce l'altra. Comunque, cosa vuol dire uscire? Uscire vuol dire rompere con quello che è la Chiesa di sempre. E i cattolici che seguono gli insegnamenti della Chiesa sono quelli che restano comunque dentro. Semmai sono gli altri che se ne vanno.
Può avere un eclisse momentaneo nel quale i fedeli saranno cacciati via. Ma questo sarà un periodo molto tenebroso, ma molto breve, perché la Chiesa è una Chiesa visibile. Questo è successo nel secolo IV, quando il Papa e i Vescovi hanno cacciato via, no? Santo Atanasio e Sant'Ilaire de Poitiers, no? E quel santo di Vercelli, no? Hanno stato posto nell'ostracismo totale, no? E i fedeli dovevano andare nel deserto per celebrare la messa perché hanno cacciato via delle chiese per difendere la verità che il Signore era vero Dio. No? Non è una situazione nuova, ma dopo 60 anni, 50-60 anni, tutto è venuto all'ordine e le cose si sono ricomposte, ci sono gli eretici che sono partiti. Aspettiamo che
Esattamente.
questo succeda il più pronto possibile.
Comunque questa parola autodistruzione è molto giusta ed è stata utilizzata da Papa Paolo VI nel 68, se non mi ingano, nel 72. Si dice che la Chiesa è in processo, è in preda ad un misterioso processo di autodemolizione. Un'altra domanda. Mino Belar. Papa Francesco ha detto che non accetta che la dottrina si sviluppa, non vive, chi non accetta che la dottrina si sviluppa non vive di dottrina ma di ideologia. Come rispondergli?
Il signor Loredo ha parlato, no? Già di questo, penso.
Bisogna capire cosa vuol dire lo sviluppo della dottrina. E in questo senso c'è un bellissimo saggio del cardinale Newman proprio sullo sviluppo della dottrina. E lui dice: la caratteristica centrale dello sviluppo della dottrina è che rimane una nella tradizione. La variazione è stata sempre un segno di discordanza, un segno di eresia. Questo famoso libro del professor Romano Amerio, un perito nel concilio, un grande teologo italo-svizzero, Iota Unum, sulle variazioni nella Chiesa. E lui comincia tutto un capitolo spiegando come teologicamente il segno dell'eresia è la variazione, mentre il segno dell'ortodossia è la continuità. C'è sviluppo nel senso che si traggono dal depositum fidei cose nuove e vecchie, nova et vetera. E così la teologia scolastica è stato uno sviluppo riguardo alla teologia patristica che viene a aggiungersi sulle stesse scia. Invece, quando c'è uno sviluppo che rompe con quella tradizione, ecco che quello non è uno sviluppo, ma è propriamente una distruzione.
E questo
E di
significa un
nuovo.
sviluppo esteriore, vale dire, è lo sviluppo della nostra conoscenza del deposito, ma il deposito in sé è chiuso e uno e non cambia.
Esattamente. In ogni caso, si torna sempre a questo concetto molto usato da Papa Francesco, ideologia. Usato in modo negativo, cioè ideologia è un'idea ferma, un'idea chiusa, un'idea autoreferenziale. Anzitutto, un cattolico non ha nessuna idea autoreferenziale perché le idee che un cattolico ha è la dottrina di nostro Signore Gesù Cristo, che ha detto: passeranno il cielo e la terra, ma delle mie parole neanche una virgola passerà. E quindi quella dottrina non passa. E un dogma. In questo senso, cos'è se non una cosa fissa? Dio è uno e trino. Era un dogma nei primi secoli, è un dogma oggi, sarà un dogma fra 1000 anni. Non è che sia una ideologia, è un dogma. Quindi, molta attenzione con questa parola ideologia. Andiamo, penultima forse. Maria Mango, si sta attuando una certa versione della teologia della liberazione? Sì. Una buona parte della teologia, basta vedere che è stato invitato al sino protestanti, sciamani, teologi della liberazione, coppie gay, promotori dell'aborto, divorziate, coppie convivente, perché tutti inclusi. Io dico. c'è qualcuno più incluso di altri, perché qualcuno è stato escluso. Per esempio, non si è consultato negli Stati Uniti un pochettino, ma quasi niente, ma in nessun'altra parte si è consultato le comunità della messa tradizionale, che è una realtà che sta crescendo in tutto il mondo. Comunque, la teologia della liberazione aveva questa concezione della Chiesa popolare, la Chiesa del popolo, la Chiesa popolare, che era la Chiesa degli oppressi che si organizza contro quella degli oppressori. Ora, già dal fine anni 70, primi anni 80, gli stessi teologi della liberazione hanno cominciato ad allargare il concetto di oppresso. Non più soltanto il proletario, cioè quello economicamente oppresso, ma qualsiasi categoria che si ritenga oppressa. Quindi le donne si sentono oppresse dal patriarcalismo, gli omosessuali oppresse dalla morale borghese, eccetera, eccetera. Quindi hanno allargato il concetto di povero e quindi il concetto di popolo. E se uno legge la sintesi continentale, che cioè il documento continentale per l'America Latina, loro utilizzano un linguaggio che è identico a quello della teologia della liberazione quando parlano della Chiesa sinodale in termini identici a quella della Chiesa popolare. Quindi sì, è assolutamente vero, perché tutti inclusi, ripeto, tutti tranne qualcuno. Quindi non tutti. Un'ultima domanda. E Mazzarello. Sì, al rispetto per tutti, ma le leggi del Signore non vanno cambiate. Se le vogliamo cambiare, non è modernismo, è altro. Il Signore illumina il Papa e tutti i sacerdoti e chi sta creando confusione. Assolutamente sì. La legge del Signore non cambia. I cambiamenti sono un segno di variazione riguardo a quella legge del Signore. Comunque, il Signore illumina il Papa, illumina tutti. E questo ci porta verso un ultimo punto che vorrei velocissimamente trattare. L'atteggiamento che dobbiamo avere nel considerare queste cose. C'è chi, io l'ho sentito da un sacerdote, diciamo tradizionalista, ma di un certo modo di essere tradizionalista, se a me piace la crisi perché mi dà opportunità di criticare. Quindi se la crisi finisse, lui non avrebbe più materia da criticare. Questo l'ho sentito io. Questo non deve essere il nostro atteggiamento. Il nostro atteggiamento nasce di un amore per la Chiesa, nasce di un amore per il papato e quindi dall'amore per il papato, dall'amore per la Chiesa, dall'amore per il nostro Signore Gesù Cristo e dall'amore per la Madonna nasce la naturale e normale preoccupazione di vedere che stanno succedendo certe cose. Molte delle notizie che sono state pubblicate su questo libro sottolineano il tono molto misurato, molto pacato, molto diretto, che fa parlare i fatti senza aggiungere aggettivi, eccetera, perché è un libro dettato dall'amore, non un libro dettato né dall'odio né dal rigetto, un libro dettato dall'amore che abbiamo per la Chiesa, per il Papato, per nostro Signore di Gesù Cristo. E quindi è un invito alla serenità, è un invito alla fiducia, come il cardinale Berg dice nella sua prefazione. Noi abbiamo vinto perché le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa. Potrà succedere di tutto, apparentemente questa nave potrà andare contro gli scogli, eccetera, ma non affonda. Se signor Ureta ha qualche parola per chiudere.
No, unicamente raccomandarsi alla Madonna e particolarmente alla Madonna del Buon Consiglio, no? Perché in questa situazione così confuse, bisogniamo del consiglio della Madonna, e questo consiglio che la Madonna non ha dato sta nel messaggio di Fatima, no? La vera conversione è fare la penitenza, pregare, ma con la certezza che al fine il cuore immacolato da Maria vincerà.
Benissimo, questo link che voi vedete adesso sullo schermo è per chiedere questo libro. C'è la possibilità, cliccando su questo link, di scaricare gratuitamente questo libro in formato PDF e c'è la possibilità anche di richiedere una copia cartacea e in questo caso chiediamo una piccola offerta perché chiaramente non siamo dei volontari, ma l'operazione ha un certo costo. Comunque la versione PDF può essere scaricata gratuitamente da questo link che voi vedete sullo schermo. Non mi resta che da vecchio partecipante, da più di 20 anni che parlo in questa radio, quindi non mi resta che ringraziare il professor José Antonio Ugureta che ci ha parlato da Parigi, anzi da vicino a Parigi, vicino a Chartres, la famosa cattedrale di Chartres, ringraziare le suore che hanno permesso questo programma, ringraziare tutti voi che avete partecipato e restate sintonizzate sempre su Radio Buon Consiglio che a partire da settimana prossima faremo diverse tavole rotonde sempre sul tema del sinodo sulla sinodalità. A tutti voi, Ave Maria.
Ave Maria, grazie.